Il Cenacolo di quest'anno concentra il suo sguardo sulla società civile in Rosmini e pone la domanda: in che misura Rosmini la vede in una prospettiva di consenso o di conflitto? E quale significato hanno per lui ciascuna di queste due caratteristiche? Questa domanda, finora nemmeno toccata dal dibattito sulla filosofia politica di Rosmini, non è affatto scontata. E include anche il compito di esaminare le varie interpretazioni che sono state date di questo tema centrale della riflessione politico-giuridica del Roveretano. Rosmini aveva visto nella società moderna, sotto il paradigma individualistico e di mercato, potenziali di conflitto e cercava di teorizzare i meccanismi sociali adeguati per superarli e integrarli in una prospettiva consensuale della società, senza per questo cancellare i potenziali di libertà che queste dinamiche moderne hanno positivamente realizzato. Questa domanda in generale certamente non riguarda solo il pensiero rosminiano e anzi costituisce un interesse specialmente di quei pensatori che hanno coniato l'idea di società civile, parlo di Hegel, Tocqueville, Marx, Gramsci, fino alla politica, filosofia politica contemporanea. Oggi i vari pensieri si situano tra i modelli idealtipici del libertarismo da un lato e del comunitarismo dall'altro. Pertanto, la stessa problematica avanzata di questo nostro cenacolo intende anche indagare sul quesito se Rosmini aveva un'idea piuttosto libertaria o comunitarista della società. Certamente non senza precisare che si tratta di categorie necessariamente inadatte per riflettere sul pensiero di Rosmini, che concettualmente e anche storicamente precede la distinzione del campo del dibattito filosofico-politico, cioè questa distinzione tra comunitarismo e libertarismo. Ma è anche altrettanto noto che le varie interpretazioni della filosofia politica di Rosmini hanno portato ad esiti senz'altro eterogenei, che si lascerebbero classificare proprio attraverso questa distinzione contemporanea, alcuni optando per la prima, alcuni per la seconda opzione, o almeno tendenzialmente. Tornando ai tempi di Rosmini, i pensatori di riferimento per la problematica appena accennata erano Locke da un lato e Rousseau dall'altro. E se già Hegel aveva cercato di trovare una sintesi tra entrambi i concetti, è proprio nei confronti con quest'ultimo, cioè con Hegel, che la particolare sintesi rosminiana rileva il suo carattere sui generis. Mentre Hegel, infatti, ha trovato una soluzione politica, diventando un punto di riferimento per Marx e Gramsci, Rosmini cercava, insieme a Tocqueville, di bloccare qualsiasi esito perfettistico di tale sintesi, rafforzando le sue idee, però, con l'idea di Montesquieu che le leggi civili devono avere un riferimento a risorse morali e specialmente alla religione. Per questi ragionamenti anche Giambattista Vico costituisce un punto di riferimento importante per il Roveretano. Come rileva Armellini, rispetto a Locke, Rosmini si distanzia per lo spazio più ristretto che dedica all'economia, mentre rispetto a Rousseau sottolinea la dimensione extrasociale di ogni individuo e la realizzazione più originaria della dimensione comunitaria delle persone in due società che sono sottratte alla prerogativa della società civile, ossia la famiglia da un lato e la società teocratica. Con queste correzioni dei due filosofi di riferimento per il pensiero politico dell'epoca, a Rosmini si apre lo spazio teoretico per riproporre una definizione apparentemente aristotelica della società civile. E cito: la società civile è l'unione di un certo numero di padri, i quali consentono che la modalità dei diritti da essi amministrati venga regolata perpetuamente da una sola mente e da una sola forza sociale, alla maggior tutela e al più soddisfacente uso dei medesimi. In realtà, lungi da rispecchiare uno spirito aristotelico, Questa definizione contiene i due elementi principali della più specifica definizione rosminiana di società e non aristotelica. Da un lato, alla base della società civile stanno i diritti inalienabili di tutti i cittadini, che non possono essere prodotti o concessi dalla politica, ma che le assegnano soltanto il compito di regolarne la modalità. Ciò perché per Rosmini il diritto sussistente è la persona e che il regolamento e la modalità dei diritti deve giovare alla maggior tutela e alla realizzazione più soddisfacente degli stessi. Dall'altro lato, in questa realtà extrasociale della persona, quale diritto sussistente, è radicata la sua stessa natura sociale, che si concretizza in quella società naturale che è la famiglia. Mentre la famiglia al suo interno è però caratterizzata dall'esistenza di un'autorità naturale e dall'assenza di conflittualità, nella società civile cambiano proprio queste caratteristiche. Il suo ideale, il concetto puro, come dice Rosmini, prevede non soltanto l'assenza di ogni dimensione di dominio, ma anche la esistenza di conflittualità, la cui soluzione è appunto il compito più proprio, soluzione che non può essere realizzata né dalle famiglie né dalla società teocratica, in quanto si tratta di un compito genuino e originario della società civile. E se è vero che anche rispetto all'idea di società perfetta, ossia quella teocratica, la società civile si distingue proprio per le medesime differenze appena delineate rispetto alla società domestica, cioè assenza di dominio e esistenza di conflitto, è chiaro che nel Roveretano ormai emerge un profilo specifico della stessa società civile. Finora nel dibattito è stato sempre sottolineato come per questa posizione subordinata alle altre due società e per il fatto che Rosmini nei confronti delle ideologie moderne sottolinea l'importanza di evitare l'errore di identificarla con la società in quanto tale, a essa conviene soltanto un carattere sussidiario rispetto alle altre due. Ma in questo modello, in questo modo, il criterio sussidiario viene soltanto compreso come sottordinato oppure come in servizio a, però mai come condizione di realizzazione. Il rapporto della società civile alle altre due società in Rosmini è senz'altro anche da leggere nella direzione che soltanto in riferimento a essa, alla società civile, la famiglia e la società teocratica si affermano come realtà storiche. Certamente esse non ricevono la loro validità dalla società civile, ma nella loro realizzazione storico-sociale esigono la esistenza della società civile, perché altrimenti non potrebbero compiere le loro dimensioni nella misura piena in cui lo pretendono. E su questo punto tornerò alla fine del mio intervento. Allora, la tesi qui è che il carattere sussidiario della società civile è stato sempre troppo sottovalutato. Si diceva sempre, bene, viene dopo, deve solo servire a. Sussidiario però, anche nel senso della dottrina della Chiesa, non significa soltanto servire a, significa anche essere condizione indispensabile per, quindi avere un valore proprio. La mia tesi è che la società civile per Rosmini ha un valore proprio molto maggiore di quello che finora è emersa dal dibattito. Intanto un primo indizio per un'importanza tutt'altro che secondaria che Rosmini assegna alla società civile è il suo impegno per l'unità d'Italia e che tale processo sia costituzionale, cioè costituisca davvero una nuova e unitaria società civile italiana, realizzando quindi il programma del rosminiano saggio sul comunismo e sul socialismo come concreta contrapposizione alle visioni socialiste sulla società civile dell'epoca di Rosmini, in quanto essi non realizzano ciò che Rosmini definisce il bene comune, al quale anche il bene pubblico deve sottordinarsi, e che invece si realizza nel concetto rosminiano di società civile. Allora leggerei un po' la Costituzione e l'Unità d'Italia di Rosmini come realizzazione concreta di quello che lui afferma invece teoricamente nel saggio sul comunismo e sul socialismo. Per il medesimo motivo, egli rifiuta anche la creazione di partiti politici, in quanto metterebbero a repentaglio il bene comune, cioè il consenso specifico della società civile. In altre parole, è contrario ai partiti politici nel nome di una concezione più forte di società civile. Questo cambiamento di prospettiva dà la possibilità di valorizzare in un nuovo modo l'elemento conflittuale della società civile, perché se ha questo valore proprio, lo ha proprio in quanto ha in sé una dimensione conflittuale che le altre società non hanno, cioè l'elemento conflittuale è quello che dà valore proprio alla società civile, questa è la tesi. All'interno del paradigma finora prevalente, ossia di considerare la società civile soltanto in modo sottodinato alla società domestica e teocratica, poteva addirittura sembrare come se Rosmini non tematizzasse il problema del conflitto sociale. Infatti, tale concetto non ricorre nemmeno nel grande dizionario antologico del pensiero di Antonio Rosmini. Ma a ben vedere, Rosmini, nei suoi scritti politico-giuridici, specialmente nella filosofia del diritto, analizza molti elementi di conflittualità e dinamicità sociale. Certamente il compito della società civile è di stabilire il consenso attraverso e oltre tali conflitti, ma ciò nonostante la società civile acquista la sua caratteristica e quindi il suo significato per la realizzazione dell'appagamento della persona attraverso la dinamica e dimensione conflittuale. Ciò si evince sin dalle considerazioni rosminiane circa la nascita della società civile in tempi moderni. A differenza della società teocratica e della società domestica, Rosmini fa sorgere la società civile proprio dal conflitto delle famiglie nello stato di natura, e cito: ella può con le altre avere litigio per diritti incerti, porta le altre ricevere danno o anche aiuto e vantaggio. Allora la società civile si viene formando al fine di regolare queste vertenze. È una istituzione tendente a provvedere che la convivenza di più famiglie sia pacifica, a niuna pregiudicevole, a tutte vantaggiose, cioè questa idea di bene comune attraverso il conflitto. A questa considerazione si aggiunge immediatamente un conflitto che Rosmini rileva tra l'elemento familiare e quello civile, ed è un conflitto, come dice Rosmini, fatale ad entrambe le razze, poiché quegli elementi isolati, cozzando a morte, cioè l'elemento familiare, quello civile, si sarebbero scambievolmente distrutti se non ci fosse una forza stabilizzatrice che Rosmini individua nel cristianesimo. Secondo Rosmini, la costruttiva dualità della società civile e della società familiare nelle società moderne deriva dal conflitto medievale tra l'elemento signorile e quello civile. Ora, nelle società moderne, il diritto ha preso il posto dell'elemento signorile e ciò per Rosmini è di suprema importanza perché qualora la società civile si dimostrasse scompagnata affatto dall'elemento signorile, ne nascerebbe la debolezza. Ci vuole quindi un qualche elemento signorile, ma in modo civilizzato, e questo è il diritto. Al contrario, l'elemento signorile senza quello civile degenera nella forza oppressiva e tirannesca, come dice Rosmini. Rosmini descrive in questo modo come dal Medioevo e dal conflitto da società e signorie si sviluppa il rapporto moderno tra società civile e società domestica, anche grazie al fatto che il cristianesimo è stato una forza storica capace di mediare in tale conflitto, consentendone il felice risultato. Quindi non soltanto la coesistenza pacifica tra le famiglie, ma anche il rapporto tra famiglie e società civile sono risultati di un processo di conflitti che possibilmente devono portare al bene comune del loro accordo pacifico consensuale. E qui, consentitemi una piccola digressione, sempre quando Rosmini, secondo me, parla così, ah beh, finora finalmente è superato, secondo me non vuole mai fotografare una situazione storica, nemmeno sua quella attuale. perché Rosmini analizza troppo la società della sua epoca per poter dire una determinata visione. Secondo me, lui intende sempre, in qualche modo, conflitti che sono ancora in atto e che devono ancora di più portare a questa situazione. Lettura che, del resto, è anche l'unica lettura legittima di Hegel. Non è che Hegel voleva dire finalmente siamo arrivati a questa situazione e non sarebbe più critico nei confronti della propria società. Ecco, no. Ora, oltre a queste due dimensioni, nella filosofia del diritto Rosmini concepisce il conflitto anche come situazione di disturbo, e questo è il terzo elemento, del principio democratico, cioè della maggioranza, come indicazione palese della problematicità di quest'ultimo, qualora venisse assunto come ultimo principio per regolare tutti gli affari della società. In questa funzione esso assume quindi una funzione euristica, il principio di conflitto, per rivelare un modello sociale ancora insufficiente, perché di per sé non capace ad indicare un metodo politico per superare i conflitti. Già nella filosofia della politica, egli aveva sottolineato il principio tocquilliano della tirannia della maggioranza come vero e proprio pericolo nei sistemi rappresentativi. Nella filosofia del diritto, Rosmini aggiunge che il principio di base della democrazia, ossia che ogni cosa, e per Rosmini il problema sta qui, che ogni cosa debba essere decisa a maggioranza, è semplicemente falso, perché qui la teoria generale scavalcherebbe i fatti, ossia che questo principio, sempre qualora fosse assunto a unico principio per regolare tutti gli affari della società, produce un conflitto continuo tra vari partiti sociali. Tutt'altro quindi che assicurare la pace sociale. Rosmini nega quindi che potesse essere ultimo principio, per cui la dinamica conflittuale della società esige di trovare una base diversa per il consenso sociale, che per Rosmini è piuttosto il bene comune e non il principio democratico in quanto tale. Quindi qui è un principio euristico, qualora si prende il principio democratico come unico principio di società al posto del principio del bene comune, allora il conflitto ci fa capire che questo principio non reggerebbe. Perché in questo conflitto democratico che scaturisce dal principio della maggioranza, spesso accade, e qui cito Rosmini, che si scorge prevalere improvvisamente la minoranza, e questa situazione è, secondo il Roveretano, l'inizio per le rivoluzioni. La posizione scettica che Rosmini assume quindi nei confronti della democrazia è dovuta al problema dell'armonia del corpo sociale e che il principio del puro voto introduce una conflittualità di per sé irrisolvibile. Del resto qui molto vicino a considerazioni di Condorcet, se vogliamo menzionarne uno, o altri pensatori della sua epoca. Infine, del resto fino ad oggi riconosciuto, no? Come il paradosso della democrazia, il principio di Condorcet, il principio di Arrow e via dicendo. Infine, come ultimo punto e quasi riassuntivo, per Rosmini la società civile in quanto tale è caratterizzata di conflittualità. La società civile in quanto tale, quarto e ultimo punto della conflittualità. Proprio perché nella società civile abbiamo un insieme di una molteplicità di gruppi, il compito di trovare il consenso sociale è molto arduo e certamente non avviene con un salto. Rosmini qui usa la parola salto e cito: niente si fa per salto, né una convenzione, né un decreto, né una battaglia, anche qui in modo quasi hegeliano, no, di argomentare, né qualsivoglia avvenimento istantaneo muta gli elementi inerenti alle moltitudini. Le opinioni, le abitudini e in gran parte le forze reali rimangono quelle di prima. Nelle piccole società civili, appena raccolte sotto uno scettro, rimanevano dunque tutti i germi discordi, siccome prima, ma vi aveva una mano superiore che li poteva comprimere, sminuire, pacificare. L'opera richiedeva tempo, costanza e poi sempre conflitto. Però Rosmini afferma che anche, e cito di nuovo, da molto tempo si è fatta valere l'opinione che la società civile sia la società universale che abbraccia nel suo seno tutte le altre società, cosa falsissima. La società civile non è la società universale. Ciò significa, secondo Loretano, che la società civile non ha il diritto di politicizzare tutte le dimensioni dell'essere umano, quindi questa unificazione attraverso il conflitto non può essere una unificazione di conflitti, risoluzione della conflittualità di tipologia politica, e qui saremo piuttosto nel filone che porta da Hegel a Gramsci. Rosmini già qui si oppone quindi a una soluzione di questo tipo. Per cui la società non ha il diritto di politicizzare tutte le dimensioni dell'essere umano, per cui deve innanzitutto lasciare che si formino di tali associazioni benefiche e spontanee, tendenti ad assistere i poveri. La soluzione dei problemi sociali, dei conflitti, non può essere politico, e qui già si delinea la opzione rosminiana che sarà quella morale. La sua insistenza di Rosmini sul fatto che non è universale, quindi non abbraccia tutte le persone, è da prendere molto sul serio e dà l'importanza agli altri due tipi di società, quella familiare e quella dell'umanità. E allo stesso momento limita anche, in riferimento alla costitutività del bene comune, il principio di concorrenza del libero mercato che si trova situato nella società civile, e che costituisce quindi il quinto e ultimo elemento di conflittualità rispetto alla società civile. Che la dimensione del mercato libero fosse conflittualità è una cosa nota ovviamente dai tempi di Adam Smith e soprattutto è un grande tema di Hegel, dei lineamenti. Negando che quest'ultima possa costituirsi come società universale, cioè dovendo accettare i momenti extrasociali della persona, della famiglia e della società teocratica, Rosmini ha già posto un limite all'estensione del mercato, senza dover snaturare o limitare l'attività economica dal di dentro, il che rischierebbe di mettere a repentaglio la libertà degli individui nella società. Per approfondire ulteriormente questa tipologia di conflitto che abbiamo delineato in cinque momenti, occorre porgere lo sguardo al concetto che sta al fondamento della teoria rosminiana della società civile, ossia quello di società prima, caratterizzata dall'assenza di ogni elemento signorile, cioè dispotico, che però costituisce la situazione attuale di ogni Stato. Si tratta quindi dell'ipotesi, di una pura ipotesi, di una società consensuale, perché puramente morale, che per Rosmini è quella dell'uomo con Dio e perciò perfetta. E cito: questa società precede tutte le altre e ne costituisce la possibilità e la onestà. Senza la prima società, che è la teocratica naturale, l'uomo non ha più diritti né doveri, il diritto sociale dunque non esiste più e senza un diritto sociale non esiste società. La prima società è quella che rende possibili tutte le altre. Ella è pur quella che le rende oneste, ossia che dà loro la dignità morale. Appunto perché la dignità morale risiede essenzialmente nella società prima. La prima società è dunque anche il principio sociale, e scrive il principio sociale in maiuscolette. Questa prima società si realizza in un primo e fondamentale grado nell'umanità in quanto tale, mentre nella sua versione visibile, sebbene non ancora perfetta, appare nella società teocratica della Chiesa. In questa prospettiva si evince da dove la società civile ottiene la sua forza conciliatrice, cioè dallo spirito delle leggi, che è la moralità, in fin dei conti religiosamente assicurata. Ogni diritto individuale, nel suo contesto naturale, è già inserita in una società fondamentale, invisibile, che è quella naturale del genere umano. E proprio per questo Rosmini sottolinea anche che la conflittualità non sempre deve essere decisa tramite le leggi, cioè la ricorsa alla società civile, ma i cittadini normalmente, come dice Rosmini, possano, qualora il facciano senza turbare la pubblica tranquillità, decidere per sé come trovantisi nello stato naturale, cioè risolvere i conflitti. Rosmini può affermare questa prospettiva in quanto in questa dimensione sociale naturale, che rispetto alla società civile concreta e presociale, Ogni persona è il diritto umano sussistente e quindi porta i requisiti morali necessari per trovare il consenso. Per Osmini l'ideale che non si realizza mai nella sua purezza, ma che serve come criterio e modello per la società civile, sarebbe pertanto un governo, il quale è un elemento costitutivo di ogni società, ma senza dominio. L'amministrazione della società, ossia il governo, non si deve confondere con il dominio, dice Rosmini. Il governo è necessario e trovarsi deve ugualmente nelle società libere e nelle società suddite. Il dominio no, e nelle società libere non si trova. Il governo involge certamente i concetti di dipendenza e di ubbidienza dalla parte dei soci della società, ma non involge alcuna idea di servitù. Fine della citazione. In quest'ultimo caso, infatti, Rosmini parla di dispotismo, e questo dispotismo non caratterizza soltanto le società premoderne, ancora non basate sull'idea del diritto, ma resta un pericolo anche per gli ordinamenti moderni. Per evitare tale dispotismo, Rosmini, nella sua idea di Costituzione, prevede una distinzione del potere governativo da quello giuridico, introducendo nel concetto di società civile la distinzione fondamentale del principio di proprietà da quello di giustizia, quella del conflitto da quella del consenso. Come dire, entrambi devono mediarsi nella società civile in un modo specifico, armonioso. Né deve prevalere il conflitto, che porterebbe all'anarchia e a vari problemi delle società civili moderne, né si deve imporre il consenso, il che porterebbe al dispotismo, che anche nelle società moderne resta un problema, come dimostra appunto il tema della tirannia della maggioranza. Di Tocqueville, che è un capitolo molto importante per Rosmini. Il principio di proprietà si realizza tramite le dinamiche dell'economia e del governo, mentre il principio di giustizia viene assicurato dal tribunale politico. Siccome all'ultima dimensione del tribunale politico, Rosmini assena kantianamente quella dell'umanità, questo è un tema molto kantiano, e lo status dell'uomo in quanto uomo a costituire l'orizzonte della giustizia e del consenso. In altre parole, il tribunale politico constata e assicura quella dimensione consensuale della società che sempre è presupposto come condizione di possibilità per la conflittualità, civile, non quella pre-civile. Solo in questa prospettiva Rosmini può definire la società civile anche come una società di pura giustizia. In altre parole, la consensualità dell'agire umano non è una consensualità di fatto, ma di diritto, cioè condizione trascendentale di ogni possibilità di agire, ma proprio di agire in società, di qualsiasi agire in società. In fondo anche dell'agire più banale. Mentre il mercato, attraverso il principio di concorrenza, simboleggia il conflitto, il diritto tramite il tribunale politico fornisce il base del consenso, l'ho appena detto. Ora, per tentare un bilancio di questa analisi della società civile, abbiamo una configurazione ambivalente della stessa. Mentre da un lato il consenso appartiene soltanto a quella società pura che appare da un lato nell'umanità e dall'altro lato nella Chiesa, ma piuttosto una Chiesa invisibile che in quella visibile, senza mai realizzarsi, la dimensione conflittuale risulta il suo vero volano e principio dinamico, sebbene esso non può mai esprimere l'essenza. Allora, questo voglio sottolineare, è un insieme non risolvibile. Non si rende giustizia a Rosmini nel dire che, vabbè, il conflitto si risolve nel consenso. No, perché il consenso non c'è mai. Il consenso è un ideale. Il consenso è un ideale rappresentato dalla società del genere umano, che è un ideale, perché è un trascendentale, oppure nel trascendente, o nel trascendentale o nel trascendente, no? Nel senso, o nella Chiesa, ma non nella Chiesa visibile. Per Rosmini un po' nella Chiesa visibile, sì, vabbè, però più appropriatamente la Chiesa invisibile, no? E quindi il consenso non c'è, anche se è il principio regolativo costitutivo. Si realizza solo attraverso solo il conflitto può realizzare il consenso nella società civile. Semplicemente perché ogni società civile ha necessariamente un governo che realizza per forza una componente di dominio e per forza abbiamo la realtà appunto del mercato. Il principio di proprietà, la proprietà come principio di conflitto è un diritto fondamentale di ogni persona, per Rosmini sacrosantamente ancorato nel principio della persona diritto sussistente. Ciò semplicemente, ecco, tale ambivalenza viene confermata dal fatto che Rosmini può anche usare in alcuni luoghi il termine Stato come sinonimo di società civile. Questo per me è un segno che qui Rosmini esprime un po' questa conflittualità non risolvibile, perché per Rosmini Stato è un concetto difficilmente assegnabile alla idealità della società civile, piuttosto tematizza la conflittualità. E ancora Rosmini considera che sebbene ogni società civile ha la sua parte interna o spirituale, si realizza necessariamente attraverso l'opera di funzionari e il consumo di cose che hanno valore, cioè amministrazione, economia, e che l'economia, economista, comprende solo sotto il nome di ricchezza. Ma questo livello, che è quello del regolamento e delle modalità dei diritti, tende proprio nella modernità, così afferma Rosmini, ad avvicinarsi sempre più al loro ideale. Rosmini vede la modernità, specialmente quella post-rivoluzionaria, come quel momento, come l'unico momento in cui la società civile veramente tende in maniera inequivocabile verso il suo ideale. Non dimentichiamo questa cosa. Quella modernità che si caratterizza, come egli sottolinea nella filosofia della politica, per il principio dell'astrattezza dei mercati e dei processi formali, e nelle quali si vede il bene comune meno come un principio metafisico al di là della dimensione contingente della società, ma soltanto in quanto esso si realizza concretamente attraverso i suoi processi, al principio dell'intelligenza, che è il principio della società premoderne, l'intelligenza vede l'ideale del bene comune come ideale metafisico, sia associato, soprattutto grazie ai mercati e ai loro conflitti, il principio della ragione, cioè il principio di come si implementa questo trascendentale nei processi concreti. E per questo non ci basta la intelligenza, per questo ci vuole la ragione, per questo ci vuole la capacità astratta, la capacità di ragionare, la capacità di implementare, la capacità dei processi. Al principio dell'intelligenza si è associato appunto quello del principio della ragione. Questo regolamento, così Rosmini, deve mettere in accordo quelle famiglie che altrimenti a livello sociale starebbero in litigio. Per famiglie oggi si può anche inserire spesso la parola individui, persone, per cansarne le collisioni tra i diritti, per cansarne le collisioni, dice Rosmini. E da qui emerge la piena differenza tra la società civile, dalla società teocratica e da quella domestica. La società teocratica, dice Rosmini, e la domestica hanno per fine prossimo alcuni beni o diritti. La civile ha per fine solo di levare gli ostacoli e di disporre con previdente senno quelle circostanze che riescano più favorevoli a ciò che le due prime società conservino, aumentino, fruiscono i beni e i diritti loro propri. Questo passo viene sempre letto come un passo in qualche modo, sì, pacifico. Vabbè. No, non è per niente pacifico questo passo di Rosmini, cioè, non è per niente pacifico no, di disporre quelle circostanze che rendono più favorevoli, no, a ciò che le altre società conservano, aumentano, fruiscono i loro beni, mentre Rosmini prima ha detto che queste società senza la civile starebbero in conflitti insanabili. Allora non è pacifico. Regolare la modalità di diritti non è niente di semplicemente bene. Pacifico, risolutivo, è innanzitutto attraversare la conflittualità e innanzitutto prendere sul serio la conflittualità. E solo così emerge Rosmini la vera importanza della società civile, secondo me finora non ancora analizzato appunto nel dibattito sul pensiero rosminiano. Per questo Rosmini ha della società civile un concetto massimamente inclusivo, anche qui la società civile non è universale, no? Non è il genere umano, ma in quanto società civile è massimamente inclusiva, sebbene non può essere universale, e il suo scetticismo verso il principio della maggioranza sta tutto nella dimensione di esclusione che è statua. Rosmini quindi è un po' contro il principio democratico, anche perché, almeno secondo la comprensione di Rosmini, è tendenzialmente esclusivo. Qui oggi il dibattito della filosofia politica è evidentemente avanti e si teorizzano le democrazie inclusive. Per Rosmini il problema sta lì, che è tendenzialmente esclusivo. Però è chiaro, il principio di famiglia è esclusivo. Famiglia è esclusivo. Cioè, qualcuno che appartiene a qualcuno che non appartiene, conflitto tra le famiglie. Il principio di famiglia è armonioso, ma è esclusivo. Il principio della la Chiesa e la famiglia soprannaturale. La società civile è al contrario, è conflittuale, ma inclusivo. A differenza del modello hegeliano, che sta alla base ancora della concezione gramsciana di società civile, per Rosmini il momento consensuale non è direttamente quello politico. E qui siamo adesso nella considerazione come se Rosmini si distingue dal concetto di Hegel e poi soprattutto di Gramsci. Ciò si vede immediatamente dall'assenza molto parlante, non tacituro, parlante, del tema del corporativismo. Il corporativismo è il tema del pensiero sociale cristiano medievale, è il pensiero di Hegel, è il pensiero di quelli che si occupavano della società civile. È il pensiero della dottrina sociale della Chiesa fino al quattordicesimo anno, è il principio del quattordicesimo anno. Non c'è Rosmini. Nessuno ha mai tematizzato questo, tranne Piovani. Questo ha tematizzato Piovani, ma soltanto nella mezza frase. Ciò si vede immediatamente dall'assenza molto parlante del tema del corporativismo, di per sé un tema del pensiero sociale cattolico del Medioevo, e ripreso dai cattolici moderni fino a renderlo principio base della dottrina sociale della Chiesa fino alla fine dell'Ottocento, dalla fine dell'Ottocento e confluendo nel ciclo quattordicesimo anno del 31. Tale principio è persino elemento principale nei lineamenti di Hegel per mediare nella società i conflitti emergenti dalle dinamiche del mercato. Ancora Hegel non sapeva rimediare diversamente i conflitti del mercato moderno se non attraverso le corporazioni. Rosmini ovviamente vede già nelle corporazioni, come del resto nei partiti, un principio troppo politicizzante del bene comune, di cui è fermamente intenzionato a difenderne il valore morale. Nella linea di Hegel, proprio per Gramsci, la società civile si risolve completamente nella società politica, qualora si realizza il consenso della forza egemonica. Per Rosmini l'accordo politico che si trova in una società governata, però, ancora non è il vero consenso. La conciliazione, quindi, per Rosmini è una dinamica morale apolitica, che nella sua massima realizzazione è religiosa. La religione quindi mantiene la possibilità per una vera e propria riconciliazione civile, che però non è di carattere politico ma morale, e si realizza attraverso l'universale riconoscimento giuridico tra i cittadini. Per Rosmini la prospettiva del consenso si realizza soprattutto nella prospettiva della felicità sociale, e quindi in un riferimento all'ultimo fine dell'esistenza umana. Secondo Tragnello, pertanto, è certamente nella società ecclesiastica, cioè in quella invisibile repubblica delle anime, che si risolve, secondo Rosmini, l'antitesi tra fine dell'individuo e fine della società. Però, e qui sta l'aspetto in cui questa relazione si cerca di approfondire oltre tale risultato, la ricerca rosminiana ottenuta finora, alla società teocratica non si può applicare una visione naturale. E in quanto tale eccede la costituzione naturale di ogni socievolezza. E proprio ciò non solo apre la possibilità, ma esige di interpretare le dinamiche della società civile non soltanto come abbozzo o disegno della società teocratica, ma nella sua essenza vera e propria. Finora si diceva sempre: bene, vabbè, questa conclusione si risolve nella teocratica. Infatti, quello che ho appena detto, ho cercato di sviluppare, era proprio se invece vogliamo concentrare lo sguardo di più sulle dinamiche vere e proprie della società civile. Dobbiamo tematizzare la conflittualità di essa stessa, e così emergono delle virtualità della dimensione civile del pensiero rosminiano che finora non sono state così tanto tematizzate, perché si diceva sempre tanto tutto viene risolto tra la famiglia e la Chiesa, no? Qualcuno come Conigliaro, attratto dalla definizione rosminiana della società teocratica, Ed è la conseguente affermazione che la società del genere umano e la società teocratica è in abbozzo come embrione, come il suo disegno. Scugliaro dice, va bene, tutti dicono, Rosmini dice, tutto è abbozzo disegno e alla fine tutto finisce nella società teocratica. Ma allora, dice, Rosmini veramente ha una visione laica della società? Come Conigliaro dice giustamente, nella mente di Rosmini la teorizzazione della necessità del sostegno della religione cattolica per l'etica, la politica e la comunità politica non viene messa efficacemente in crisi né al tempo delle Cinque Piaghe, quando tenta di superare la concezione dello Stato cattolico confessionale, né dalle non infrequenti proclamazioni dell'autonomia di questi settori della prassi. La domanda comunque è se questa osservazione pertinente davvero trova il motivo nel fatto che Rosmini non riesce mai a liberarsi, come dice Conigliaro, dal fascino della teocrazia medievale. Ecco, allora la conseguenza è, no, se questo è l'impianto di Rosmini, allora ha ragione Conigliaro, Rosmini infatti non si è mai liberato da idee, anche se Rosmini dice la società non è la teocrazia, beh, si può dire 38.000 volte. Però se nei fatti è questo l'esito di tutto, allora non si è libera dal fascino delle teocrazie medievali, è logico. Oppure però, Piovani sottolinea la idea contraria, Rosmini sta proprio lontano da qualsiasi idealizzazione del Medioevo, come invece sarebbe stato tipico per il cattolicesimo politico e filosofico-sociale, per cui questa dinamicità verso la società teocratica non mette a rischio la laicità autentica della società civile. Questo dice Piovani su Rosmini. Anche Piovani sottolinea che l'idea economica del corporativismo non avrebbe in nessun modo trovato riscontro nel pensiero rosminiano, l'ho già detto, e che sarebbe proprio lo studio dell'economia che porterebbe Rosmini oltre la ontologia della filosofia e del diritto e assumerebbe una rilevanza etico-morale dal momento in cui affermerebbe l'antagonismo non vincolato tra gli individui umani. L'antagonismo non vincolato, no? Ecco qui la presa sul serio della conflittualità, che nasce da dove? Dalla presa sul serio del principio economico. Qui Rosmini sta sulla scia di Hegel. Proprio in questa dimensione, certamente, la società umana acquista un'autonomia non integrabile nella prospettiva morale della famiglia o in quella religiosa della società. Qui la società civile non è riconducibile solo a funzione sussidiaria della famiglia o della Chiesa. Ecco, così si deve riconoscere anche nella conseguente dottrina del regolamento della modalità dei diritti proprio l'apertura a questa dimensione concreta e conflittuale della società. Anche questa cosa, regolare la modalità dei diritti non è una cosa semplicemente consensuale, è una conflittualità oltremodo conflittuale. Apertura che nella metafisicizzazione del diritto, in cui si contempla soltanto la sua essenza universale, non viene notato. Finora si metafisicizza troppo il diritto in Rosmini. È vero che deve aver preso il diritto sussistente, ma questo diventa l'autostrada per metafisicizzare il diritto in Rosmini. E questo, secondo me, non fa bene se si fa in modo troppo literale, se non si considera più che il diritto è anche una realtà sociale. Dobbiamo parlarne, no? Così Rosmini ha sottolineato già nella naturale costituzione della società civile che la società civile è una società parziale e ha uno scopo parziale, la conservazione, cioè l'aumento ordinario delle proprietà, indicando nel principio di proprietà, cioè nel principio base dell'economia, il momento saliente di essa, mentre la società fondamentale dell'umanità è ancorata nell'orizzonte della carità. Dire che la società civile ha un compito parziale non significa che ha un compito minore. Questa è la lettura metafisica di Rosmini. Io non sono contro la metafisica, anzi, lo sapete. Cioè, la metafisica nel senso deteriore del termine, no? Se ha un compito parziale non significa che ha un compito minore. Significa che ha un compito che gli altri non hanno. Questo significa parziale. La società civile ha un compito parziale perché ha un compito che gli altri non hanno. Ha un valore proprio, non ha solo valore sussidiario nel senso, va bene, sussidiario nel senso che il suo senso starebbe nel senso degli altri. No, ha un suo senso proprio. E questo è aumento ordinario delle proprietà, principio di proprietà. Così viene assicurata l'autonomia della società civile rosminiana sia dal suo fondamento, la società fondamentale, sia dalle altre due società extrasociali. Se ciò può valere come risultato di questo argomento, sono praticamente alla fine, non si può non aggiungere una riflessione conclusiva, ecco. Se si prende sul serio il valore proprio della società civile in Rosmini, quella che permette alla società domestica e alla società teocratica di situarsi nella storia, quello che ho detto all'inizio, senza società civile, quella familiare e quella teocratica non sarebbero storiche, sarebbero ideali non realizzabili, perché la famiglia svanisce nella conflittualità tra le famiglie. Rosmini parla anche dell'egoismo della famiglia, no, svanirebbe nella conflittualità non risolvibile, e la società teocratica non avrebbe nessun modo per poter ancorarsi nella realtà, e la società soprannaturale, non naturale, grazia non tollit naturam sed perficit. Allora, senza naturam, niente graziam, no? Mm. Questo, senza questo, le altre due società non vengono, non potrebbero essere storiche. Allora, essa non è semplicemente l'ultimo capitolo delle tre società nella filosofia del diritto, e quindi soltanto di funzione, di servizio alle altre due, ma vera e propria apertura di questa opera rosminiana, cioè della filosofia del diritto, che porta a un altro scritto del roveretano, che ha il proprio centro, al proprio centro il concetto del conflitto e di lotta. E qui siamo a un punto che mi sta molto al cuore, ossia la teodicea. Cioè, la mia teoria è che qui la filosofia del diritto apre e rimanda direttamente alla teodicea, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, ecco anche il vincolo con l'altro cenacolo. Quest'ultima, questa teodicea, situa il conflitto non a livello della società, ma della storia, per la quale Rosmini formula la legge dell'antagonismo, è una legge principale della teodicea. E cito Rosmini: «L'eroismo del divino operare splende mediante l'opposizione, anzi mediante un combattimento terribile e continuo, dal quale il Dio, qual protettore dei giusti, riesce sempre mai vincitore, contro a tutte le apparenze, senza spendervi nulla più di sua potenza che quel minimo che è necessario a cavare dalle create cose il massimo bene possibile». A questo punto si offre nuovamente contro una lettura che vede come unico attore storico Dio nei confronti dei problemi del male, perché la teodicea non propone solo Dio, nella teodicea non è solo Dio che agisce, propone l'uomo stesso come soggetto storico alla cui libertà Dio lascia, secondo l'altra legge, la legge del minimo mezzo, la massima autonomia. Pertanto questo antagonismo è la lotta del finito con l'infinito, e questo sforzo e travaglio, come dice Rosmini, fa sì che l'uomo raggiunge la somma perfezione morale per realizzare concretamente la vittoria del bene sul male, se non a condizione del conflitto, questa è una citazione, anzi di un conflitto atroce, dice Rosmini, il più atroce, il più terribile che si possa immaginare. Proprio nella prospettiva storica, quella che supera la prospettiva politico-giuridica della società civile, il conflitto si rivela nella sua radice morale e storica e mostra nella sua forma pura ciò che è la radice per ogni conflitto sociale. Il conflitto morale tra bene e male, dove risiede il vero luogo e scaturigine dell'umana libertà. È assolutamente degno di nota che anche Hegel non chiude, attenzione, anche qui non si legge spesso bene, non chiude i suoi lineamenti con il capitolo sull'eticità dello Stato, ma che anche egli supera la prospettiva politica verso la storia, che però viene pensata attraverso lo Stato, e quindi in Hegel la prospettiva storica è la perpetuazione politica del conflitto tra gli Stati. La centralità della persona nella società civile di Rosmini, e in ciò sta il momento centrale della sua distanza da Hegel, concepisce la storia come storia dell'umanità attraverso la lotta di ogni singolo uomo contro il male. Il conflitto, in altre parole, non viene risolto politicamente. In ciò sta significativamente la prospettiva di Gramsci, che dopo Rosmini, ricorrendo a Hegel, non così tanto a Marx, ma piuttosto a Hegel che ricorre Gramsci, propone una prospettiva sulla società civile molto differente dal roveritano. Le lotte per l'egemonia in Gramsci non trovano però soluzioni giuridiche e istituzionali, ma soltanto il prevalere politico-sociale di una ideologia con la sua visione sul bene e sul male a discapito delle altre. Confrontandosi con i primi socialisti, Rosmini ha intravisto la problematicità di un tale esito della teoria sulla società civile, e forse anche per questo ha voluto fortemente ancorare il fondamento morale di ogni società in riferimento a una società perfetta, che trova manifestazione attraverso la Chiesa, la quale acquista quindi anche la funzione di assicurare moralmente la giustizia. Sebbene si tratta di una prospettiva certamente non pertinente per una società secolare e plurale, si può leggere però in questo versante ostico della filosofia del diritto e della Costituzione il tentativo di impedire a tutti i costi una politicizzazione del conflitto sociale. Questa è la mia teoria per cui Rosmini insiste così tanto su questa dimensione. Perché è la politicizzazione già del conflitto, non soltanto del suo esito, che apre per Rosmini la strada alle soluzioni socialiste e che però sono la negazione della libertà individuale già in partenza. Al pensiero di Rosmini, che proprio a questo punto nella Teodicea rivela la sua ispirazione agostiniana della dialettica tra città di Dio e città terrestre, non si offre un altro punto di riferimento forte per garantire una chiave di lettura morale del conflitto se non la religione. Del resto, già da giovane, più precisamente nel famoso panegirico alla santa e gloriosa memoria di Pio VII, Rosmini aveva tematizzato il grande conflitto come quello tra il principio politico che agisce attraverso il protagonista storico Napoleone contro il principio morale identificato nella lotta con il romano pontefice Pio VII. Solo così Rosmini può davvero affermare nella filosofia del diritto: la salute della società civile non trova un solido fondamento se non nella probità e nella virtù morale degli individui che la compongono. Questa è una citazione di Rosmini. È stato detto che questa prospettiva sulla società civile di Rosmini, che parte non dall'idea di vederla nella sua mera funzione di essere riferimento alla società naturale e soprannaturale dell'uomo, ma di considerarla come vera e propria società, che certamente viene dopo le prime due, ma che a livello architettonico della dimensione sociale dell'essere umano ne acquista uno dei tre significati, se vogliamo così, sintesistici. Il sintesismo dell'essere in Rosmini significa che ciascuna delle tre forme possono essere riconosciute inesistenti anche nelle altre due. E applicando questa prospettiva alla dimensione sociale dell'essere umano, ciò significa senz'altro che la famiglia è la società naturale, che però si completa solo in quella soprannaturale e che ha bisogno di quella civile per superare le conflittualità tra le famiglie. La società teocratica, dall'altro lato, perfeziona la famiglia e la società civile insieme, perché perfeziona non solo la persona naturale, ma tutti i legami naturali tra tutti gli uomini che sono familiari, visibili, e con tutti i membri della specie umana, quelli invisibili, cioè i legami visibili e invisibili. Queste sarebbero le inesistenze, no, nella famiglia e nella teocratica. La società civile in questa prospettiva permette però, e questa è l'inesistenza delle altre due nella società civile, permette alla società domestica non solo di superare le sue conflittualità esterne, ma anche di trovare un principio che perfeziona essa stessa, ossia il principio di persona, il soggetto. È molto interessante che Rosmini dice: quando arriva il cristianesimo, scopre l'uomo come persona, come soggetto, quindi il principio di società civile, e questo ha perfezionato storicamente le famiglie. Mi dice che la perfezione della famiglia tra famiglie antiche e famiglie moderne sta proprio nella scoperta che nella famiglia abbiamo a che fare con persone dello stesso valore. L'idea di uguaglianza universale, come abbiamo visto, per Rosmini non è un principio originario della famiglia, Sebbene esso entra nella storia grazie al cristianesimo, e in questo punto Rosmini offre pagine di sorprendente somiglianza con Hegel, essa diventa innanzitutto caratteristica della società civile, il quale è proprio costituito dal principio della persona. Nei confronti della società teocratica, la società civile è punto di partenza indispensabile, così come la grazia perfeziona la natura ma non la toglie. La Chiesa può sorvegliare sull'ultima e più suprema istanza del tribunale politico, ma ciò non toglie che per Costituzione tale tribunale si costituisce per suffragio universale. E per Rosmini è condizione indispensabile per ogni atto religioso autentico che esso viene affermato con libertà, con libera volontà, se ciò certamente non rende una questione politica a base per un discorso teologico, indica però che la società teocratica richiede una società civile basata sui diritti fondamentali della persona, cioè costitutivamente laica. Se ora questa parte delle tre società che costituiscono l'unico bene comune in una circumincisione di tre modi, come si forma un volere insieme di più persone, cioè il volere insieme si forma in tre modi, si ricollega al fondamento del volere in ogni singola persona, questa è la prima parte, cioè diritto individuale, volere di ogni persona, diritto sociale. Come il volere di più persone si accordano e il volere di più persone si accordano in un triplice modo, nella famiglia, nella teocratica e nella civile, allora davvero la filosofia del diritto di Rosmini appare, come è stato già postulato senza ulteriore approfondimento, la sua metafisica della volontà, in corrispondenza alla metafisica dell'intelletto che è la teosofia. Grazie mille.